Allora, leggimi di Gaza, Angelina, dalla CNN, perché Gesù mi ha dato su questa Gaza, mi ha dato un messaggio. Non temete.
Israel's Gaza offensive pushes hundreds of thousands of Palestinians into an ever-shrinking bubble.
Gloria a Dio. Allora l'offensiva a Gaza dice che sta spingendo centinaia di persone e anche migliaia di palestinesi in una zona molto ristretta. Insomma, è un po' il mondo non vuole l'amore di Gesù e sta sempre di più diventando un inferno. Amen. Ci sono altri giornali sul soggetto, ma abbiamo già parlato nel passato. Perché qui c'è un altro giornale, Angelina, leggi il titolo. OHCHR giornale.
Gaza, increasing Israeli evacuation orders lead to forcibly transfer of Palestinians.
Allora, degli ordini israeliani che ordinano ai palestinesi di evacuare. E qui, quando c'è una guerra, i torti sono a destra e a sinistra, dappertutto. Poi, naturalmente, ci sono le promesse di Dio su Israele che prima o poi questo dovrà ravvedersi e venire al Messia, Gesù Cristo, poi c'è anche questo, però qui non, difficile, non andate a cercare chi ha ragione e chi ha torto, qui i torti sono di tutti e cioè, qui tutti si fanno a vicenda le scarpe, si torturano, si uccidono, so. È inutile andare a cercare diciamo, una soluzione politica, chi ha ragione e chi ha torto. Va bene, cioè quello che voglio guardare è promesse di Dio che dice che alla fine Israele si ravvede e va bene, quindi non stiamo qui a parlare chi appartiene alla Palestina, chi, così non è la direzione di cominciare. Inutile cercare di risolvere i conflitti se non si va alle radici. E allora in questo caso le radici sono ideologiche, religiose, quindi è inutile fare la guerra. Quando il problema è un'ideologia religiosa, la guerra non serve a niente, serve solo a esacerbire, peggiorare le cose, avvelenare la situazione di più, aumentare l'odio. E allora cosa ci vuole? E io pregavo su questo e quello che ho sentito è che, come tutti sappiamo, solamente una ideologia superiore può risolvere il problema, materiale. E l'ideologia superiore, che può, la sola, l'unica che può risolvere il problema a Gaza, è Gesù Cristo. Il suo perdono superiore, il suo amore per i nemici. Dice: no, ma io non sono cristiano, ma ti arrangi se non sei cristiano. È un problema tuo. Dicevano ai tempi di Noè: ma io non credo al Dio di Noè, perché devo prepararmi un'arca? Non ci credo. Chi ha scritto la Bibbia? Dimostrami. Guarda, le parole politiche sono solo una perdita di tempo. È inutile che ascoltare i politici in televisione che blabberano, bla bla, continuazione, su chi ha ragione e chi ha torto. Te lo dico io, tutti abbiamo torto, nessuno abbiamo ragione.
Amen.
Romani 3:23, tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio.
È vero.
Cosa andiamo a cercare chi ha ragione e chi ha torto in Israele, in Palestina, palestinesi, israeliani? Tutti hanno torto. Perché? Perché non si amano. Allora, parole politiche sono solo una perdita di tempo. Se non viene Gesù a imporre la sua verità, e questo dovrà essere con la forza nella battaglia di Armageddon, e fino ad allora niente, niente sarà risolto. Nemmeno il diavolo incarnato potrà migliorare niente in questo mondo, cioè l'anticristo. E allora i popoli stanno solo sprecando tempo. Uno chiederà: e perché serve la forza di Armageddon? Dio è amore, perché deve venire a fare la guerra? Perché il diavolo non capisce altro. Armageddon serve perché la Chiesa cristiana, come già l'antica Israele, ha rinunciato a vincere il mondo con la verità di Dio. Forse non è entrato bene, lo fai ripetere. Serve Armageddon, la violenza di Armageddon, le distruzioni di Armageddon, altro che Gaza e Ucraina, sarà mille volte peggiore, più disastroso, rimarranno solo la cenere dei 200 milioni di soldati dell'anticristo che Apocalisse capitolo 9 dice che sono 200 milioni l'esercito dell'anticristo che invade Israele. Apocalisse 9, controllate. Serve questa forza. Perché? Perché il mondo non capisce altro, il diavolo non capisce altro, gli anticristi non capiscono altro, le religioni pagane non capiscono altro. Perché, ripeto, perché la Chiesa cristiana attuale, come già l'antica Israele, va bene, hanno rinunciato, Israele ha rinunciato, il cristianesimo ha rinunciato, a vincere il mondo con l'amore, la verità e il Vangelo di Dio. La prima Chiesa ha vinto il mondo con l'amore, con i martiri, con i sacrifici, sull'esempio di Gesù, ma adesso la maggior parte del cristianesimo mondiale è diventato un'altra delle religioni pagane, chiamata cristiana. Una religione insignificante che crede di vincere il mondo costruendo edifici che non sono scritturali. Atti 7,48 dice non è scritturale l'edificio. Giovanni 4,20-24 non è scritturale l'edificio. Primo Corinzi 3,16 va bene, l'edificio cosa dice? L'edificio non è scritturale. Molte chiese sono diventate come una specie di Sanremo. Sai Sanremo, adesso i cantanti,
sì,
tantissimi pervertiti, camuffati da cantanti, vanno lì a predicare la verità tra virgolette, le canzoni tra virgolette del diavolo. Mm-hmm. E allora le chiese sono diventate come Sanremo. Domenica mattina si canta. Certe chiese cantano un'ora e mezza. Ma ti rendi conto che il predicatore non c'ha niente da dire. A meno ballano così, un po' di droga musicale, si svaniscono quei pensieri, almeno un'altra settimana. Quindi per la maggiore, le chiese tradizionali, l'8 per 1000, quelle lì, si riuniscono per cantare. E come vuoi vincere il mondo cantando? Magari i spacciatori di droga, i guerrafondai, i demoni... si limitassero a cantare una volta la settimana. No, quella è una cretinata dedicata ai cristiani falsi. Cantare niente di male, canto anch'io. Anch'io c'ho una chitarra e canto. Anch'io in continuazione ascoltiamo musica cristiana. Ma devi ascoltare la musica cristiana mentre ubbidisci, mentre segui il Signore.
Amen.
E allora pure si mettono lì a ascoltare prediche vuote. Allora, siccome le prediche sono vuote, musica. Va bene, e allora le prediche non rispondono alle domande e ai bisogni delle pecorelle. Le pecorelle hanno bisogno di sapere cosa? E sapere come raggiungere i perduti, con la salvezza. Ma queste religioni ormai sono diventate strumenti per estrarre soldi da chi ascolta. Questo è lo scopo, è inutile che fanno finta che... Guarda, persino una religione falsa, come l'Islam, a parte il terrorismo islamico, questa religione è più motivata, sta facendo meglio, è più agguerrita, è più attiva nello spirito dei cosiddetti cristiani della domenica. Ormai questi cristiani ormai lo sono solo di nome, un po' come i giudei che erano popolo di Dio, di nome. Guarda, andiamo a Matteo 8, Angelina, perché il Signore mi ha dato un messaggio tempo addietro e l'ho condiviso con voi, la nostra chiesa, la nostra comunità. Lo voglio ripetere quel messaggio. Matteo 8 deve andare al 10, 10 a 13 deve andare.
Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande.
C'era un centurione romano.
E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli. Ma i figli del Regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridor di denti. Matteo 8, da 10 a 13.
Questo qua, le chiese non hanno mai capito questo messaggio. Perché loro, questo per gli ebrei, questo per i testimoni di Geova, questo per i cattolici, questo per i protestanti. E i farisei sono sempre perfetti. Sui messaggi le chiese non lo capiscono. Sta parlando dei protestanti, sta parlando dei cattolici ortodossi, sta parlando di tutte le chiese tradizionali sta parlando. Sta dicendo i romani, come il centurione che andava in giro a crocifiggere la gente, il centurione. Dice, aveva più fede che non i giudei, che nel popolo giudaico. Va bene. E dice, i figli del regno saranno cacciati fuori, giudei, protestanti, cattolici nominali o falsi, cacciati fuori. E quella invece, ma gente del mondo che magari crede in Gesù nel suo cuore, non lo sa esprimere, però ci crede come suo centurione, entrerà nel regno dei cieli. Ora voglio dire ai fratelli evangelici, anche cattolici, ma adesso voglio parlare agli evangelici. Cari fratelli evangelici, i vostri capi vi stanno imbrogliando, vi stanno allontanando dalla parola di Dio, proprio come avvenne, vai a Geremia 27, avvenne coi falsi profeti di Israele. Falsi profeti non solo erano falsi, ma allontanavano Israele da Dio. 9:10, Angelina.
Voi dunque non ascoltate i falsi profeti, né i vostri indovini, né i vostri sognatori, né i vostri pronosticatori, né i vostri maghi, che vi dicono non sarete sottomessi al re di Babilonia. Essi infatti vi profetizzano menzogna per allontanarvi dal vostro paese, perché io vi cacci e voi periate. Geremia 27, versi 9 e 10.
Questi insegnanti, particolarmente gli evangelici, gli insegnanti evangelici, stanno dicendo non sarete sottomessi al re di Babilonia nuovo che si chiamerà l'Anticristo. No! Mm-hmm. C'è un rapimento nella Bibbia, sì. Non c'è, ma ve lo diciamo noi!
Sì, sì, sì.
Questo avverrà alla Chiesa cristiana mondiale quando giungerà il nuovo re, che sarà l'Anticristo. E invece della super grazia che i falsi profeti promettono, sarà la super tribolazione. E quello che Geremia diceva al popolo di Dio. Guardate che vengono i babilonesi, vi fanno spezzatino, vi fanno una salsiccia, vi uccideranno, stupreranno le vostre mogli, le vostre figlie, le porteranno in Babilonia a fare le prostitute. E Geremia diceva... E questo avverrà di peggio quando viene l'Anticristo, il diavolo incarnato. E Gesù dice a quelli che dormono sulle panche religiose, Matteo 8:12, abbiamo letto, i figli del regno saranno gettati nelle tenebre fuori, là ci sarà pianto, stridore di denti. Di chi sta parlando Matteo 8:12? Dei figli del regno. Non sta parlando... Dei peccatori,
no, dei figli di Dio,
o dei perduti,
sì.
Che hanno bisogno certamente di ravvedersi. Qui sta parlando dei figli del regno, dei cattolici, dei protestanti, di me e di te,
sì.
Tutti noi che queste cose non le vogliamo capire, non è che siamo stupidi che non le capiamo, non le vogliamo capire, non è che i farisei erano stupidi, non volevano capire. Costava troppo capire il messaggio di Gesù, dovevano abbandonare il loro egoismo, abbandonare la loro fede ipocrita. Va bene, e qui è Gesù che dice, è Gesù che parla, dice, figli del regno saranno gettati fuori. Sta parlando a noi, la nostra chiesa, non ascoltate i vostri falsi profeti che vi dicono, quello che vi dicono. I falsi profeti cosa dicono? Ah, ma qui sta parlando, Geremia parlava agli ebrei. No, questo è Gesù. Non è Geremia, è Gesù che sta parlando sia ai giudei, ma anche alla chiesa addormentata di oggi. Non ascoltate i falsi profeti. Gesù sta parlando a me, a te, ciascuno di noi, che prende il suo perdono, che prende la sua grazia, che prende il regno di Dio per scontato. Ah, io sono cattolico o protestante, oh come sono furbo, io sono a posto, ho pregato i miei 1000 rosari, io ho pregato nella chiesa, ho pregato in lingue, io sono a posto, noi siamo a Filadelfia. Non è affatto scontato, dice Pietro, andiamo a primo Pietro. 4, 17 e 18. Pietro.
Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, come finiranno l'empio e il peccatore? Primo Pietro 4, versi 17 e 18.
Capito? Dice, se giusto è salvato a stento, dove sarà l'empio, il peccatore, il fariseo, il falso ebreo, il falso cattolico e protestante, dove saranno? Dove saranno i cristiani nominali se il giusto è salvato a stento? Allora, tranquilli, noi siamo seduti su una panca, scaldare le panche, siamo sotto la supergrazia. Ma quale diavoletto ti ha detto queste bugie? Quale diavoletto stai credendo? Vai alla parola! Attenti voi che vivete nella falsa sicurezza. Attenti. Il Signore ha detto al suo popolo, al popolo suo che prendeva per scontato le benedizioni di Dio, però trascurava l'osservanza ai suoi comandamenti. Andava nell'ideologia dei falsi profeti, andavano da benedizione in benedizione, in benedizione, in benedizioni, eccetera. Non è così la storia. Qui bisogna andare da obbedienza a obbedienza, osservare la parola a osservarla. Ah, vai, vai Geremia 25. 27 a 29. Dice, tu dirai loro.
Tu dirai loro, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele.
Bevete, ubriacatevi, vomitate, cadete e senza rialzarvi più. Davanti a cosa?
Davanti alla spada che io mando in mezzo a voi.
Dice, Dio manderà la supergrazia. Attenzione che manda la spada. Sta mandando l'anticristo, ma volete svegliarvi. Giunge il momento che frate Giuseppe smetterà di gridare. E altri messaggeri meglio di me smetteranno di gridare. Cosa dice Geremia 28?
Se rifiutano di prendere dalla tua mano la coppa per bere, di loro, così dice il Signore degli eserciti, voi berrete in ogni modo.
Anche se non vi piace bere, che viene l'anticristo, che non c'è supergrazia, la berrete lo stesso.
Poiché ecco, io comincio a punire la città sulla quale è invocato il mio nome, e voi rimareste del tutto impuniti? Voi non rimarrete impuniti, perché io chiamerò la spada su tutti gli abitanti della terra, dice il Signore degli eserciti. Geremia 25, da 27 fino a 29.
Guarda, è una cosa terribile. Ultimamente io personalmente non ricevo altro dal Signore che avvertimenti sobri per la Chiesa cristiana del mondo, che per la maggiore si è dimenticata di Lui. Preghiamo che noi non siamo così. Dio ci aiuti, perché è breve il tempo quando fra poco dovrà apparire il diavolo anticristo incarnato. Qui c'è una profezia di Gesù che adesso ve la voglio passare. Gesù dice, non temete. Figli fedeli, ascoltate, molti diranno, dove sono le benedizioni, le protezioni che i nostri capi ci avevano promesso? Cioè, parentesi, super grazia. Gesù dice, dov'è il Dio di Israele? Si chiederanno. Perché il nostro Dio non ci aiuta? E Dio risponderà, e voi dove eravate quando io vi ho chiamato? Dice il Signore. Benedetti quelli che ascoltano la mia parola. Benedetti quelli che la obbediscono. Benedetto chi mi serve con trepidazione. Benedetto chi cerca la mia faccia, la mia volontà, e la segue con tutto il cuore. Benedetto, sì, perché io lo proteggerò da quello che viene. Io, il Signore, ho un luogo preparato per chi mi cerca. Io ho detto.
Matteo 10, 23. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto. Matteo 10, 23.
Taluni di voi dicono, io non posso partire, cosa faccio? Non posso spostarmi a certe distanze. E io vi dico a voi, non temete. Io vedo il vostro cuore. Io mi prenderò cura di voi in un modo o nell'altro. Non sarete mai soli. Voi che mi amate e che cercate la mia volontà, che ubbidite la mia parola nel tanto o nel poco che potete. Io sono il vostro Dio. Io vi sorreggo, io sono con voi. Non siete mai soli. per via della comunione del vostro amore per me. La mia presenza andrà sempre con voi. Voi che mi amate al punto di seguirmi, non solo in appariscenze di religione o ritualismi morti, voi sarete sempre nella mia benedizione e protezione delle vostre anime. Come ho detto,
Matteo 10:28, e non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Matteo 10:28. Isaia 51:3-17. Così il Signore sta per consolare Sion, consolerà tutte le sue rovine. Renderà il suo deserto pari a un Eden, la sua solitudine pari a un giardino del Signore. Gioia ed esultanza si troveranno in mezzo a lei, inni di lode e melodia di canti. Prestami attenzione, popolo mio, porgimi orecchio, mia nazione, poiché la legge procederà da me e io porrò il mio diritto come luce dei popoli. La mia giustizia è vicina, la mia salvezza sta per apparire, le mie braccia giudicheranno i popoli. Le isole spereranno in me, confideranno nel mio braccio. Alzate i vostri occhi al cielo e abbassateli sulla terra. I cieli infatti si dilegueranno come fumo, la terra invecchierà come un vestito, anche i suoi abitanti moriranno. Ma la mia salvezza durerà in eterno, la mia giustizia non verrà mai meno. Ascoltatemi, voi che conoscete la giustizia, popolo che hai nel cuore la mia legge. Non temete gli insulti degli uomini, né siate sgomenti per i loro oltraggi. Infatti, la tignola li divorerà come un vestito e la tarma li roderà come la lana. Ma la mia giustizia rimarrà in eterno, la mia salvezza per ogni epoca. Risvegliati, risvegliati, rivestiti di forza, braccio del Signore. Risvegliati come nei giorni di una volta, come nelle tue antiche età. Non sei tu che facesti a pezzi Raab, che trafiggesti il dragone? Non sei tu che prosciugasti il mare, le acque del grande abisso, che facesti delle profondità del mare una via per il passaggio dei redenti? I riscattati del Signore torneranno, verranno con canti di gioia a Sion. Letizia eterna coronerà il loro capo, otterranno felicità e gioia, il dolore e il gemito fuggiranno. Io sono colui che vi consola. Chi sei tu che temi l'uomo che deve morire, il figlio dell'uomo che passerà come l'erba? Hai dimenticato il Signore che ti ha fatto, che ha disteso i cieli e fondato la terra? Tu tremi continuamente tutto il giorno davanti al furore dell'oppressore quando si prepara a distruggere. Ma dove è il furore dell'oppressore? Colui che è curvo nei ceppi sarà presto liberato, non morirà nella fossa, non gli mancherà il pane. Io infatti sono il Signore, il tuo Dio. Io sollevo il mare e ne faccio mugire le onde. Il mio nome è il Signore degli eserciti. Io ho messo le mie parole nella tua bocca e ti ho coperto con l'ombra della mia mano per spiegare nuovi cieli e fondare una nuova terra, per dire a Sion, tu sei il mio popolo. Risvegliati, risvegliati, alzati Gerusalemme, che hai bevuto il calice, la coppa di stordimento e l'hai succhiata fino in fondo. Isaia 51:3-17.